Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Eccoci qua, pronti con voi per dare inizio alla newsline di oggi. Buongiorno nuovamente dalla redazione di Controradio. Diamo subito la linea a Francesco Pasi dall'AMMA per uno sguardo al meteo. Ben trovato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, quando diciamo che andiamo verso un miglioramento, abbiamo intravisto del sole con un'assenza per il momento di precipitazioni, ma che giornata ci aspetterà?
Sì, sì, diciamo che per oggi il tempo tende a migliorare. Abbiamo ancora un po' di instabilità, di residua instabilità, quindi si formerà qualche nuvola nel pomeriggio sui rilievi, dove sarà possibile qualche locale isolato rovescio, però nel complesso oggi sulle pianure, diciamo sulle città, prevarrà il sole con temperature pomeridiane in aumento fino a 25, localmente anche 26 gradi. Continua un po' così anche nei prossimi giorni, anzi direi che l'alta pressione tende poi a consolidarsi, quindi nel weekend avremo veramente forse le prime giornate estive con temperature che sfioreranno e in alcuni casi anche supereranno i 30 gradi.
Questa è una notizia, perché eravamo ancora un po' incerti sull'evoluzione di questa settimana e comunque all'interno di un giugno abbastanza ballerino, che però sta iniziando a diciamo mettere il capo verso l'estate, verso la stagione estiva.
Sì, sembra, diciamo appunto, che cominci un po' a diventare più stabile tutta la situazione, anche se, come diciamo, non sono previste per ora grosse fiammate di temperatura, quindi temperature molto elevate, quindi si va verso delle, almeno nel weekend, temporaneamente temperature quasi estive, però diciamo non sembra, diciamo, questa la tendenza, almeno per ora, temperature molto elevate, fortunatamente.
Meglio, sì, assolutamente. Grazie a Francesco Pasi, all'AMMA, domani, breve pausa e poi torniamo con voi.
Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Giovanni Fittante.
Sei deluso dalla politica? Anche noi. Non rottamare il tuo voto. Scegli Anima Firenze 2030 e al comune scrivi Fittante. Saremo la tua sentinella nelle istituzioni. Più sicurezza, tolleranza zero. Restituiamo le cascine alla città. Più cultura e un nuovo piano casa. Scopri di più su animafirenze2030.it. L'8 e il 9 giugno scrivi Fittante e scegli la lista civica Anima Firenze 2030 con Funaro Sindaca.
Firenze e che nostra!
Per una Firenze rassicurante, vota Giovanni Fittante.
Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Giovanni Fittante.
Alle prossime elezioni comunali, a Firenze, c'è una sola grossa novità ed è Firenze Democratica. Io sono Cecilia Del Re e mi candido come sindaca per portare aria fresca alla nostra città. Perché non sono le idee che paralizzano le città, sono le persone. L'8 e il 9 giugno barrate il simbolo di Firenze Democratica. Insieme costruiremo una città davvero democratica, partecipata e per tutte e tutti.
Messaggio elettorale autogestito, committente responsabile Annalisa Ristori.
Bucolica, circolo culturale agricolo. Dal 1 giugno torna Open Farm, quinta stagione, la transizione proteica. La fattoria aperta con osteria vegetariana, vendita diretta, bar agricolo, yoga nell'oliveta, visite in apiario, canzoni popolari fiorentine, picnic nel frutteto, workshop, libri e world music, aperitivi e cene con solo ingredienti agricoli prodotti nel raggio di 100 metri. Ogni settimana dal mercoledì alla domenica. Bucolica è alla Strassigna, 10 km da Firenze, 800 metri da uscita Pipilì, www.bucolica.farm.
Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Giancarlo Coccheri.
Sono Dimitri Palagi. Per garantire il diritto alla salute e contrastare le liste d'attesa, per garantire il diritto alla mobilità e superare la decisione scellerata di privatizzare ATAF, per garantire il diritto alla sicurezza attraverso la presenza sul territorio e la prevenzione sociale, abbiamo presentato oltre 2300 atti in Palazzo Vecchio e garantito una presenza in città ovunque ci fosse bisogno. Per questo, per una giustizia climatica giusta e per la dignità del lavoro, vi chiediamo di votare una delle nostre due liste, Sinistra Progetto Comune o Firenze Ambientalista e Solidale, per Dimitri Palagi sindaco.
Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Giancarlo Coccheri.
Secret Florence riscopre in chiave sorprendente i luoghi della città. Danza, musica, arte e cinema dialogano con il paesaggio urbano e la sua storia. Cinque partner, Tempo Reale, Fabbrica Europa, lo schermo dell'arte, Musicus Concentus e il centro di produzione della danza Virgilio Sieni presentano performance inedite aperte a tutti dal 4 giugno al 16 luglio. Ingresso libero, info secretflorence.it.
Contro Radio.
8:09, diamo uno sguardo alle principali notizie di oggi, dai giornali, dalle prime pagine, dal nostro sito, dall'home page controradio.it, dove appena uscita la sentenza abbiamo dato i particolari della condanna a 9 anni come mandante della spedizione punitiva contro Martina Mucci, sua ex fidanzata di 33 anni che nel febbraio 2023 è stata vittima di un agguato sotto la sua abitazione ed è stata picchiata e sfregiata, condanna nei confronti dell'ex di 42 anni, ma non solo, sfregio all'ex, 3 condannati, il titolo dal Corriere, Prato, la sentenza per l'aggressione a Martina Mucci, 9 anni al fidanzato che ordinò il raid. A meno di un anno e mezzo dall'aggressione della ragazza, cameriera pratese sfregiata mentre tornava a casa, è arrivata dunque la sentenza di primo grado. L'ex fidanzato Emiliano Laurini, considerato il mandante, è stato condannato a 9 anni, 6 anni e 8 mesi e 4 anni ai 2 complici, per l'esecutore appunto dicevamo 6 anni e 8 mesi, 4 all'intermediario. La ragazza ieri non ha rilasciato dichiarazione, ha detto solo: sono stanca, il processo è stata un'esperienza dura. Ma sentiamo i particolari nel servizio del nostro corrispondente Giorgio Bernardini.
Aveva assoldato 2 ragazzi per picchiare e sfregiare l'ex fidanzata con l'intento di punirla in maniera esemplare. Per il tribunale di Prato, Emiliano Laurini è il mandante dell'aggressione a Martina Mucci, cameriera di 32 anni che nel febbraio 2023 è stata vittima di un agguato sotto la sua abitazione. L'uomo, buttafuori di 42 anni, è stato condannato con rito abbreviato a 9 anni di reclusione per i reati di sfregio, lesioni gravi, maltrattamenti in famiglia. Questa accusa si riferisce al periodo in cui la coppia abitava insieme. Secondo quanto disposto dal giudice Marco Malerba, Laurini, che si trova da più di un anno in carcere a Sollicciano, potrà ora trasferirsi ai domiciliari nella casa di suo padre, nel sud della Toscana. Assieme a lui sono stati condannati anche Kevin Mingoia e Mattia Schininna. Il primo ha partecipato fisicamente alla spedizione con un altro ragazzo, un minorenne che si trova attualmente in comunità. Il secondo sarebbe stato il tramite fra il mandante e i picchiatori. Mingoia è stato condannato a 6 anni e 8 mesi, Schininna a 4 anni. Attualmente sono entrambi liberi. Tutti i condannati frequentavano la stessa palestra a Scandicci. Gli imputati erano tutti accusati anche del reato di rapina, che fa riferimento al prelievo della borsa dopo l'aggressione. Per questo reato però è stato considerato colpevole solamente Kevin Mingoia, mentre gli altri sono stati assolti. La procura aveva chiesto per Laurini una condanna a 8 anni e 6 mesi di reclusione. Sono stanca, ha detto Martina Mucci dopo aver assistito alla lettura della sentenza. I processi sono un'esperienza molto dura e preferisco non commentare per ora.
Fece sfregiare l'ex, prende 9 anni, l'apertura anche della Nazione, condanna per Emiliano Laurini, il mandante della spedizione nei confronti di Martina Mucci. Fotonotizia invece, botte da Orbi, baby gang contro il gestore di un locale di Santo Spirito, sarebbe avvenuto sabato sera. L'uomo, il gestore di un locale appunto della piazza, avrebbe scoperto un gruppo di ragazzini in bagno che non volevano uscire e stavano presumibilmente assumendo stupefacenti. E poi c'è stata una vera e propria aggressione, si parla di una dozzina di ragazzi tra i 17 e i 18 anni. Vedremo come si svilupperanno le indagini rispetto a questo episodio, che concentrerebbe l'attenzione su una sorta di baby gang che starebbe frequentando la piazza, mettendo appunto a rischio la sicurezza non solo dei gestori ma anche degli avventori. Allora vi daremo conto di questo, ma segnaliamo anche dalla Repubblica sviluppi per quanto riguarda l'inchiesta sulla corruzione a Prato, indagini sulle cene in caserma per politici e imprenditori, proseguono gli accertamenti della procura dopo l'arresto del colonnello dei carabinieri Turini a Prato. Un militare avrebbe riferito che gli incontri servivano per amalgamare il reparto con gli esponenti del territorio. Intanto, come anticipato, si è avvalso della facoltà di non rispondere al GIP nel corso dell'interrogatorio di garanzia lo stesso tenente colonnello, e il procuratore aggiunto Tescaroli insieme ai PM ieri ha depositato nuovi atti di indagini.
Tell me when it's- kind of sun. You hit me with lightning, maybe I'll come alive.
Hard times
gonna make you wonder why you even try.
Hard times
gonna take you down and laughing when you cry.
It's life.
And I still don't know how I even survive.
Hard times, hard times.
Oh!
Tell my friends I'm coming down. We'll kick it when I hit the ground. Tell my friends I'm coming down. We'll kick it when I hit the ground. 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 Hard times.
Gonna make you wonder why you even try.
Alle 8:15, saluto l'ospite che mi ha raggiunto negli studi di Controradio, Massimo Torelli, Comitato Salviamo Firenze, ben trovato, buongiorno.
Ciao Chiara, buongiorno a tutte e tutti.
Approfittiamo della presenza di Torelli per riflettere, allargare un po' anche il raggio d'azione rispetto a quella che è stata una cronaca d'inchiesta di cui abbiamo dato conto nei giorni scorsi, ovvero l'inchiesta della Procura Distrettuale Antimafia di Firenze su un'organizzazione che secondo l'accusa acquisterebbe ristoranti, attività con soldi del nero, e i giornali sono pieni di notizie, pioggia di soldi nero per comprare o affittare ristoranti del centro, le 23 perquisizioni che hanno fatto scattare poi quello che è stato al centro della riflessione sui re della bistecca, la scalata nel quadrilatero del turismo. Si è parlato di davvero decine di ristoranti acquistati in pochissimo tempo, soprattutto Massimo, sfruttando quella che è stata la bolla del Covid, una gestione pandemica che ha messo in sofferenza i proprietari di fondi, di attività economiche. E già a quel tempo con Salvatore Calleri della Fondazione Caponnetto dicevamo attenzione, perché poi lo strozzinaggio, comunque una liquidità facile, potrebbe infiltrarsi in queste realtà.
No, io per prepararmi a questa mattinata sono andato a cercare un po' sugli archivi della Direzione Antimafia, che dal 2017 segnala che nel capoluogo fiorentino merita segnalare come moltissime attività del centro storico, ristoranti, bar, tavole calde, trattorie, sarebbero state acquisite da soggetti legati alla, virgolette, mafia albanese. Questo per dire che dal 2017 si sa, ma ci sono segnalazioni, documenti.
Quindi,
ufficiali,
anti-COVID, diciamo.
Molto anti-Covid, relazioni ufficiali in cui si parla di varie mafie, principalmente italiane, poi anche quelle non italiane perché importiamo in meglio, che investono, comprano, ripuliscono i soldi comprando locali e altri spazi, quindi intere strade, interi appartamenti, intere palazzine a Firenze. Questa è una cosa che nei documenti pubblici a me ha colpito lo stupore quando 15 giorni fa è uscita la notizia dicendo: uno, era incredibile che qualche esercente facesse del nero; due, era incredibile che succedesse questo a Firenze. Io penso che queste cose a Firenze succedono spesso, tantissimi le vediamo, nell'indifferenza generale. Quindi non è la storia di quel ristoratore cattivo e tutto, perché se no l'antimafia dal 2016 scrive cose fantasiose.
E allora si parla di fondi che avrebbero permesso, cui si sta indagando rispetto all'origine, che avrebbero permesso a questa organizzazione sotto inchiesta di iniziare uno shopping ancora più indietro, da 12 anni. Si parla in 12 anni di 31 attività acquistate, 9 gli indagati, associazione a delinquere, autoriciclaggio, insomma grandi investimenti, una rete che ha fatto man bassa di ristoranti e bar soprattutto a Firenze. Però tutto questo perché è legato al turismo e al cosiddetto mangificio?
È legato a questa idea di città, perché la vorrei legare prima di tutto a una notizia uscita 15 giorni fa: mercato di San Lorenzo, lavoro nero tra i banchi, sospese 15 attività. Anche lì è durata 2 giorni la notizia, ma sono 2 elementi legati al sistema del mangificio, una città in cui coi soldi compri e ripulisci qualsiasi tipo di soldi. Poi dopo, per 2 giorni c'è lo stupore sul lavoro nelle banche, vorrei vedere se la Guardia di Finanza e i vigili urbani controllassero tutti chi lavora negli esercizi pubblici, quanto lavora a nero e quanto lavora in chiaro, andasse in tutti i mercati, quanti ne trova e come mai è legato. Perché questa idea di città, in cui si arriva, si compra, e ci sarà sempre qualcun altro che ricompra, tanto qui non controlla nessuno.
E in questa catena di uso e consumo c'è anche una forma di lavaggio.
Ah, certamente c'è una forma di lavaggio, è quello di denunciare antimafia. Io sono colpito che i commenti che ho visto su Facebook alla notizia di questi ristoratori e persone che camminano e dice: camminando vedo tanti negozi vuoti e con la mia fidanzata, con mio compagno, mi segno, quello è per ripulire i soldi, ci sono palazzi, esercizi in centro senza mai clienti, che sono perennemente aperti. Uno si domanda: come fanno a pagare l'affitto? Ma forse lì il problema non è pagare l'affitto. Ovviamente noi non siamo né la magistratura né chi sta facendo le indagini, però che qui c'è qualcosa che non torna, rispetto a cui si sta chiudendo gli occhi. Quindi è un po' come gli italiani brava gente, fiorentini brava gente, cioè diciamo qui c'è qualcosa che non stiamo vedendo, perché è una cosa sistemica. È una cosa sistemica perché del fatto di questo mangificio, come è legato a soldi sporchi, sarebbe un gran tema di campagna elettorale, ma nessuno
si parla di offerte anche dell'80% in più rispetto al valore del locale, quindi è in liquidità.
Ma queste cose succedono e vengono segnalate da tanti che vanno alle aste immobiliari, in cui arrivano delle cifre che sono quasi il doppio della base d'asta, quindi fuori mercato, perché se il mercato è un prezzo equo rispetto alla necessità e al valore, ma se io ho milioni da ripulire da altri traffici, non è un problema, anzi, perché ripulisco qualcosa e la rimetto sul mercato in un posto in cui posso rivendere tutto, in un posto in cui, quando si parla di questi soldi, sembra un po' il film da dove arrivano i soldi, chi porta i soldi, per cosa vengano spesi. Una città in cui mezza città viene comprata dai fondi di investimento. Qualcuno sa che soldi ci sono dentro i fondi di investimento?
Ecco, dai ristoranti quindi al mattone, è questa un po' la riflessione che noi vogliamo fare, no? Estendere questo ragionamento sull'uso e consumo e anche l'abuso della città da un punto di vista economico e sociale, che avrebbe anche negli affitti brevi, anche nella prospettiva immobiliare di questa città, un terreno inquietante.
No, sicuramente, che parlando con chi lavora, amici, hanno fatto l'agente immobiliare, c'erano molte persone che arrivano o sono arrivate in città e compravano senza bisogno della banca 1, 2, 3, 4, 5 appartamenti. Persone che arrivano e comprano qua velocemente un immobile per metterlo sugli affitti brevi senza bisogno del passaggio bancario. Tante persone. È un meccanismo, come si può dire, se questa è una mega lavatrice di soldi, come si può dire, ci sono i grandi che lo fanno in grande serie, ma c'è anche il piccolo, e poi ci sono i grandissimi che sono i fondi di investimento. Mi colpisce che arrivando qui, come si può dire, tutta Firenze non vedrà un manifesto elettorale in questi ultimi giorni.
Ecco, a questo proposito, mi ha stupito, una delle cose che invece creano stupore è che, a fronte dell'imponenza di un'inchiesta del genere, no? Voglio dire, che fa porre delle riflessioni a tutti noi, come cittadini, operatori dell'informazione, su la gestione commerciale, economica, sociale, a fronte di questa bolla che è al centro. La gestione del turismo e dell'overtourism è sulle bocche di ogni candidato, ma di fatto non la si abbina a questo elemento che pare essere stretto a doppio nodo in realtà, ovvero come si controlla tutto questo e come si rende sostenibile e non criminale.
Si può dire, infatti, è la grande mortificazione di questa campagna elettorale, pertanto il cittadino impegnato, che questo tema non c'è. Non c'è questo tema e tutto viene liquidato come il piccolo cattivo chiesa, come era il Mariuolo. C'è 15 ditte chiuse a nero perché fanno lavoratori a nero al mercato, è un 15. C'è questa rete che compra ristoranti, solo lui. ci scandalizziamo per il decreto Salvini che dice di fare, che si può far dormire la gente fra poco nelle cantine, e non vediamo che in via dei Pepi e in altre vie già si fa dormire la gente nelle cantine. Si chiude gli occhi. Il meccanismo che non si ragiona sul tema. Una città che attrae persone da tutto il mondo e soldi da tutto il mondo, come può sopravvivere? Sia per l'overtourism, sia per non morire in questo denaro sporco che sta assalendo la città. Ed è un tema molto difficile, ma sarebbe un bel tema di cui discutere.
Speriamo davvero di portarcelo in termini di contenuti e di confronto nel dopo campagna elettorale, nel dopo voto, in un confronto che immagino voi vogliate comunque riprendere con la futura amministrazione, perché si abusa nel dire il tempo è ora, lo dice lo stesso Schmidt, comunque non entriamo in quelli che sono gli slogan da campagna elettorale, però questo è sicuramente un tema che, rispetto non solo al turismo ma alla vivibilità della città e anche a un suo sviluppo non tossico, è prioritario.
Perché la cosa, ti dicevo, che mi ha colpito venendo qua e che qualche mese fa, non solo grazie a noi, l'ha detto la CGL, tutto fu detto: manifattura, mai più un quartiere come la manifattura, quartiere VIP. C'è un enorme cartello sopra il ponte, cavalcavia dalla stazione Via Lamanni, Via Le Belfiore: vieni a vedere i loft della manifattura. Come si può dire, la sintesi di una campagna elettorale che ha rimosso questo tema e quella enorme esposizione uscita proprio in questi giorni.
Un aggancio: noi venerdì andremo a Novoli, al Polo Sociale di Novoli, andremo con Gen Z on the Road, saremo live dalle 8 alle 9, diritto all'abitare come precondizione di un diritto allo studio accessibile a tutti e a tutte, che è stato un po' anche al centro di una mobilitazione che ha visto le tende davanti ai rettorati e dentro gli Atenei. Ecco, tutto questo si inserisce in un percorso che ha fatto anche Salviamo Firenze rispetto agli studentati.
Assolutamente, ed è assolutamente importante questo percorso che fate anche voi, perché il tema è che questo è un punto politico, non è il povero ragazzo che non trova, povero lavoratore, è un punto politico, e per fare, e chiaramente quel punto politico è completamente contrastante di tutto quello che si sta parlando, soldi mafiosi, soldi in nero, speculazione, perché nessuno di noi può sopravvivere a quei soldi, e di conseguenza è fondamentale, e spero di vedere tante altre tende che si sviluppano nei prossimi mesi.
Tra poco ci occuperemo dell'Alleanza per l'Abitare, il patto che è stato presentato ieri da sindacati, associazioni di categoria, anche associazioni di studenti, ma leggiamo anche dal Tirreno di oggi, non ci stupiamo anche di questo perché ne abbiamo parlato anche con Salviamo Firenze più volte: affitti fuori controllo in città, in crisi almeno 20.000 famiglie, il canone pesa per oltre il 50% dello stipendio. E poi concludiamo davvero con un flash, un messaggio che ci arriva: 342 8104 111, e c'è chi se la prende col privato che cerca di ripagarsi l'appartamento in centro. Avete sempre cercato di fare il distinguo, cioè non è una stigmatizzazione tu cura di quello che è l'utilizzo, no, di un'abitazione, per una logica originaria dell'Airbnb che era democratica sia come accesso che come fruizione.
Esatto, e soprattutto partiva dall'idea di affittare la camera. Mia nonna, molto prima dell'Airbnb, aveva bisogno di un'entrata, affittava una stanza a un lavoratore in zona piazza, stava lì nella strettoia di piazza Dalmazia, quindi è esistito da sempre. Il fatto è qui, se si fa un modello di business con prezzi non da 1000 euro al mese o che già è un'esagerazione, a 1000 euro a settimana, e se questo diventa il traino, quello che dà il segno a tutta la città. Il tema è, come si può dire, la differenza fra una integrazione reddito e un modello industriale senza essere impresa.
Concludiamo con un altro messaggio: comunque, se zone tipo la manifattura dovevano rimanere nel degrado, meglio una riqualificazione come è stata fatta. Ci sono attività commerciali, artigianali, istruzione.
Allora, il tema è che la manifattura era uno spazio straordinario in cui Chiara Billi diventava sindaca e diceva: qui si fa un grande lavoro, qui si fa social housing e qui si risolve il problema di migliaia di studenti. Invece, come si può dire, si è fatta una cosa bellissima per super ricchi, che probabilmente questo loro intervento farà sì che tutto il resto della città avrà prezzi molto più cari e molti più studenti che dovranno andare nelle tende.
Quindi la giudicate un'opportunità, un'occasione mancata che dà un segno in negativo rispetto a una direzione su cui dovrebbe.
Chiaramente, perché, come si può dire, io avrei preferito tenerla lì e avere finalmente un'amministrazione e un progetto per farci un grande quartiere in cui si integravano attività private, case pubbliche, residenze di social housing, e non fare un quartiere VIP, perché prima o poi, non so, la vostra ascoltatrice ci ha scritto, prima o poi dai quartieri VIP possiamo essere esclusi tutti, anche come visitatori.
Allora, sono le 8:30 minuti, noi ringraziamo Massimo Torelli, Comitato Salviamo Firenze, poi ci risentiremo, ci rivedremo dopo il voto per capire come proseguirà la battaglia referendaria contro la speculazione immobiliare. Voi rimanete con noi perché dopo il GR di Popolare Network continueremo a parlare di emergenza abitativa, cercando di capire quali strumenti le associazioni, i sindacati che si occupano di questo quotidianamente cercano di proporre all'amministrazione per trovare delle soluzioni concrete. Rimanete con noi.
Stai ascoltando Controradio. Popolare Network. Popolare Network.
Le 8:31 minuti, Popolare Network, una buona giornata alle notizie. La guerra a Gaza, gli Stati Uniti hanno presentato una bozza di risoluzione al Consiglio di sicurezza. Il documento riprende la proposta di tregua fatta dalla Casa Bianca dopo essersi coordinata con Netanyahu, ma le principali resistenze arrivano proprio da alcuni esponenti del governo israeliano. Non è chiaro se e quando la risoluzione verrà votata. Sul fronte nord, intanto, intenso scambio a fuoco tra l'esercito israeliano e gli Hezbollah libanesi. In Cina il governo ha deciso ingenti misure di sicurezza in occasione del 35esimo anniversario della repressione in piazza Tiananmen. Tra le zone con maggior presenza di polizia c'è Hong Kong. L'anniversario è anche un ennesimo motivo di scontro tra Cina e Taiwan. Il neopresidente taiwanese Lai ha detto che la memoria del 4 giugno non scomparirà mai. In India è in corso lo scrutinio delle elezioni parlamentari, i risultati arriveranno in giornata, dovrebbero dare a Narendra Modi il suo terzo mandato, è stata altissima l'affluenza alle urne. In Italia il Consiglio dei Ministri si riunisce oggi, sono attesi dei provvedimenti sulla sanità, ma per tagliare le liste d'attesa servono risorse che il governo fatica a trovare, serve più personale, come da tempo denunciano le associazioni dei medici che hanno anche scioperato proprio per questo motivo. Le misure che saranno approvate oggi dovrebbero però essere posticipate nella loro applicazione pratica proprio per la difficoltà a reperire le risorse necessarie. Le regioni che ieri hanno incontrato il rappresentanti del Ministero della Sanità in effetti dicono: noi non abbiamo ancora visto i testi dei provvedimenti né tantomeno le coperture finanziarie. Droga e criminalità organizzata a Roma, 28 persone sono state arrestate dalla procura antimafia della capitale questa mattina. A capo del gruppo, secondo gli investigatori, c'era uno degli storici leader della banda della Magliana, si chiama Marcello Colafigli. Il traffico di droga veniva gestito in rapporto con l'Ndrangheta e la Camorra. Oggi il voto di sfiducia delle opposizioni a Giovanni Toti, siamo naturalmente in Liguria per l'inchiesta sulla presunta corruzione, in Consiglio regionale però la sua maggioranza continuerà a sostenerlo e lui non ha ancora chiesto la revoca degli arresti domiciliari, c'è un preciso motivo politico per questo. Sentiamo il giornalista del Secolo XIX, Matteo Indice.
Altri aggiornamenti importanti sul piano giudiziario arrivano in riferimento al mantenimento degli arresti dei principali indagati, ovvero Toti, l'ex presidente del porto Paolo Emilio Signorini e l'imprenditore Aldo Spinelli. Toti si guarda bene dal presentare richiesta di liberazione, questo perché un no del giudice a ridosso delle elezioni europee rappresenterebbe un problema enorme per Toti, dovrebbe quasi indurlo alle dimissioni. Noi non dimentichiamoci che, oltre ad aver incassato una solidarietà a prescindere da parte della Lega, Toti ha incassato una certa freddezza dalla Presidente del Consiglio, che ha detto sa solo lui quello che deve fare, e un messaggio cifrato un po' particolare da Forza Italia, che per bocca di Tajani gli ha detto: se esci dai domiciliari per noi puoi tornare a fare il presidente. Il problema è che se lui chiede di uscire e il giudice gli dice di no, politicamente la strada si fa sempre più in salita. Quindi che cosa accadrà? Che fino alle europee Toti si guarderà bene dal chiedere la revoca dei domiciliari, temendo che il giudice gliela respinga, e a quel punto temendo di essere costretto a prendere una decisione. E però, insomma, dopo le europee, quando sarà un po' più chiaro come sono i rapporti di forza, come sono ricalibrati i rapporti di forza e a Roma e ovviamente poi nel peso che possono avere i partiti anche a Genova, un qualche tipo di decisione su questo fronte dovrà farlo.
È tutto per ora con le notizie, che tornano alle 9.30. Di nuovo una buona giornata.
Sembra impossibile agire per un mondo senza guerra. Tutto è impossibile finché non si trova il modo di realizzarlo. Dona il tuo 5 per 1000 a Emergency. Codice fiscale 971-471-10155. Scopri di più su emergency.it/5 per 1000.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Vediamo la situazione del traffico e della mobilità in Toscana in questi minuti. Cominciare dalla 11, dove troviamo code a tratti verso Firenze tra Pistoia e Bivio con la 1 e tra Via 11 Firenze Nord e Firenze Peretola. In Fipili sale a 2 km la coda per incidente tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest verso Livorno. In direzione mare troviamo inoltre rallentamenti per traffico tra Navacchio e Pisa Nord-Est. Provenendo da Firenze, coda in uscita a Santa Croce verso il capoluogo, code a tratti tra Ginestra e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario. Per consentire un intervento medico a bordo del treno, il treno 18-462 Firenze-Lucca quest'oggi è cancellato. I viaggiatori possono utilizzare il 18-504 e per le fermate intermedie tra Pistoia e Lucca viene effettuato un treno straordinario in partenza da Pistoia alle 9.10. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Grandi concerti di Music Pool all'estate fiesolana. Giovedì 6 giugno al Teatro Romano di Fiesole, per la prima volta insieme i migliori interpreti di Jazz Fusion. In concerto il trio stellare del pianista Joey Calderazzo, 13 album all'attivo, con John Patitucci al contrabbasso, 2 Grammy Awards e la virtuosa tecnica di Dave Weckl alla batteria. In arrivo il 9 luglio Corey Henry ed il 12 luglio Sergio Cammariere con quintetto jazz ed orchestra. Info 055 24 0397 eventi Music Pool. Pool.it per vendite Ticket One.
Dopo il sold out e le richieste di nuovi viaggiatori, parte il secondo viaggio in Algeria fra deserti, oasi e storia millenaria dal 28 ottobre al 7 novembre.
In jeep con autisti Tuareg percorreremo il Sahara algerino, uno dei più bei deserti di sabbia del mondo, e visiteremo le rovine di civiltà puniche, romane e bizantine.
Le architetture arabe ed ottomane e i boulevard coloniali francesi delle grandi città, le oasi preistoriche, le incisioni rupestri, i canyon e le rocce erose dal vento.
Algeria, la prima volta, dal 28 ottobre al 7 novembre, in compagnia di Rossana Mamberto, posti limitati.
Informazioni e prenotazioni su controradio.it, sezione viaggi e banner Algeria. Off Tune Festival 2024, Free Edition, due palchi, 15 live con band da Stati Uniti, Canada, Inghilterra, Irlanda e Italia. Tre giorni nel segno del post-punk, dello psych-pop e dello stoner rock. Nebula, Crows, Special Interest, Enola Gay, Gorriors, Motorist e dal Rock Contest Pancake. E poi DJ set, Area Ristoro, Area Kids e Market. E in chiusura, l'immancabile Cencio's Night. Da giovedì a sabato 8 giugno ad Officina Giovani Prato, ingresso libero. Info su offtunefestival.it.
Walter Albini, il talento, lo stilista. Fino al 22 settembre al Museo del Tessuto di Prato, la mostra è dedicata ad un protagonista assoluto della moda degli anni 60 e 80, considerato il primo stilista italiano di prêt-à-porter. Grande disegnatore e instancabile innovatore, Albini è stato ideatore di tanti stili e look diversi. In mostra, oltre 300 tra disegni, fotografie, abiti, accessori e tessuti che ricostruiscono le vicende di un mito della grande moda italiana. Info e biglietti su museodeltessuto.it.
Sono Rosa Maria Di Giorgi, ex assessore e parlamentare. Mi occupo di cultura, scuola, università, ricerca, dei giovani e di lavoro. Mi candido nella lista Stati Uniti d'Europa. Per noi la nuova Europa deve superare i veti e dare opportunità a tutti, essere moderna, sicura e accogliente e forte della propria civiltà. L'8 e il 9 giugno vota Stati Uniti d'Europa. Scrivi Di Giorgi.
Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mario De Gasperi.
Contro Radio.
E 41 minuti, Newsline, ci occupiamo di quella che è stata nominata Alleanza per l'Abitare. Sindacati dei lavoratori, degli inquilini, associazioni del terzo settore hanno presentato ieri questo patto che si articola anche in un decalogo di proposte alle istituzioni locali dell'area metropolitana fiorentina per un diritto all'abitare eco, sostenibile e solidale. Sembra quasi un miraggio, no? A fronte dell'emergenza che viviamo quotidianamente dal punto di vista economico e sociale. Citavamo le pagine interne del Tirreno di Firenze Prato Pistoia che dice: trovare casa in città diventa sempre più difficile, tra le possibili cause dell'emergenza abitativa c'è l'aumento degli affitti e delle compravendite che nel capoluogo ha portato ad avere 20.000 famiglie in situazione di disagio abitativo che spendono per l'affitto più del 50% delle entrate mensili. Lavoratori e pensionati, ma non mancano studenti fuori sede che si trovano davanti ad affitti improponibili, prezzo medio di un monolocale di 800 euro che diventa 950 per un bilocale e poi si sale. Ma io direi che se fate una breve analisi degli annunci, i prezzi sono anche molto più alti, più ci si avvicina non solo al centro ma anche le situazioni limitrofe alla tranvia, non solo dal punto di vista degli affitti ma anche delle compravendite, appunto. E allora questo decalogo va dall'Agenzia Sociale per la Casa, alla Commissione per il Disagio Abitativo, Contributo all'Affitto, Edilizia Pubblica, Studentati Pubblici, ne parlavamo con Salviamo Firenze con Torelli poco fa, social housing, e poi c'è la questione degli affitti turistici e la creazione di una banca dati che raccolga l'entità degli immobili pubblici dismessi, verifichi il numero degli appartamenti privati sfitti fotografando l'esistente e appurando le strutture e le aree pubbliche dismesse. Io aggiungerei anche una bella banca dati, un bel censimento per capire quanta residenza è ancora presente in certe aree, invece quanti appartamenti sono destinati ad affitti turistici, così da capire appunto l'impatto che tutto questo ha sul territorio in termini di vivibilità. Ma andiamo a sentirci le interviste raccolte dalla nostra Sandra Salvato rispetto ai soggetti appunto che compongono questa rete che ha portato all'Alleanza per l'Abitare a Firenze.
Giancarla Casini, che per la segreteria della Camera del Lavoro ho la delega alla casa.
Casa, diritto allo studio, diritto all'integrazione, equità, sostenibilità, parole chiave sul tavolo, che cosa è venuto fuori stamani?
Beh, stamani, oltre che firmare il patto, è venuto fuori una
una grande forza, cioè quello di mettersi insieme sindacati, associazione degli inquilini e associazioni sul territorio per rilanciare il tema dell'abitare legato ai diritti delle persone, a partire dal diritto al lavoro, a un welfare migliore e a un accesso della casa che sia sostenibile per tutti. È un patto che abbiamo da vari mesi che ci stiamo lavorando, perché ognuno di noi per vari motivi si occupa del tema abitare. Abbiamo provato però a mettere insieme le proprie esperienze e a creare un patto che prova a unire le realtà per poi portarlo all'amministrazione, in primis alla città metropolitana.
Ora, c'è da dire che la casa è uno dei punti forti di ogni campagna elettorale, nel senso che quasi tutti i partiti, quasi tutte le coalizioni, no, si sono concentrati su questo. Non c'è dialogo, c'era dialogo fino adesso fra queste rappresentanze, insomma tra le rappresentanze politiche e le varie associazioni sindacali. Che cosa potete fare di più, che cosa non è stato fatto fino adesso?
Allora, solo un esempio. Noi lo scorso anno abbiamo, come sempre, fatto, diciamo, i confronti con i comuni dell'area metropolitana fiorentina, che sono 41, e 38-39 ci abbiamo fatto anche dei patti, come, diciamo, soprattutto sui bilanci ci interfacciamo. E sul tema casa devo dire che con grande sforzo, perché come sappiamo il tema dei contributi affitti, sono state tagliate risorse e saranno di nuovo tagliate, notizia di oggi, tutti i comuni, anche quelli più piccoli, hanno fatto la loro parte per rimettere quelle risorse, e lì c'è stato un confronto sia con Firenze da il comune più piccolo dell'area metropolitana. È chiaro che siamo molto molto preoccupati per i tagli che avverranno ancora, ma la nostra forza è quella di dialogare con tutte le amministrazioni, almeno finora è stato così, e credo che quando, diciamo, l'unione possa fare la forza, e quindi anche provare a in una situazione così devastante da un punto di vista, mentre un governo che non mette risorse sulla casa, perché poi in realtà quello che servirebbe è un piano casa nazionale, bene, ma anzi le toglie e lavora per fare condoni, ti puoi immaginare che bisogno c'è di alleanza. E quindi che cosa chiediamo alle amministrazioni? All'amministrazione di fare come abbiamo fatto lo scorso anno, che molte cose sono andate avanti, a partire con il comune di Firenze, che noi abbiamo un tavolo aperto da dall'inizio dell'anno, sia in tema di contributi, sia in tema di accesso, sia in tema di welfare, come con gli studenti, che abbiamo un tavolo aperto che è partito dal comune di Firenze fino all'università, anche rispetto a tutto quello che è l'investimento dei, diciamo, dell'università, anche attraverso i fondi europei, sul diritto all'abitare per gli studenti. Ecco, noi chiediamo di confrontarci ancora, provare a fare squadra rispetto a un governo che sta andando dalla parte opposta.
Io sono Riccardo Pisoni, rappresentante degli studenti in senato accademico, e oggi sono qua come rappresentante dell'Unione degli Universitari UDU Firenze.
Siete soddisfatti di questo accordo?
Sì, siamo assolutamente soddisfatti, perché questo è un patto che vede di trovare delle risposte concrete per tutta la cittadinanza di Firenze, dell'area metropolitana, nel quale ci inseriamo anche noi come studenti universitari, principalmente per gli studenti fuori sede, per cercare di garantire un diritto allo studio che parta dal diritto all'abitare, e che quindi ci sia una casa che sia accessibile per poi riuscire a studiare a Firenze.
Ti sembra che in generale le proposte o comunque le manifestazioni che sono state fatte fino ad oggi abbiano partorito qualcosa, le istituzioni siano in qualche modo all'ascolto?
Sì, sì, noi a livello locale abbiamo iniziato un lavoro ormai da un anno abbondante con le istituzioni, con gli enti pubblici locali, quindi con comune, università, ARTSU e regione. E per cercare di trovare delle risposte concrete alle esigenze degli studenti, e siamo riusciti a velocizzare la riapertura delle principali residenze pubbliche che sono state chiuse parzialmente, ovvero Calamandrei e Caponnetto. Infatti, per quanto riguarda Calamandrei, aprirà a fine giugno, e Caponnetto invece aprirà a gennaio 2025 e in più ci sarà l'apertura di una nuova residenza pubblica, l'Ater, che prevede 70 posti ed è situata nei pressi di Calamandrei. Per quanto riguarda il comune, siamo molto contenti che siamo riusciti a far iniziare un nuovo lavoro al comune, ovvero quello dello stanziamento dei fondi per la residenza pubblica per gli studenti universitari, quindi la creazione di altri due studentati pubblici all'area ex caserma Lupi di Toscana e all'area San Salvi, che prevede 114 posti letto alla caserma ex Lupi di Toscana e 30 posti letto a San Salvi, e che questo deve essere soltanto la prima tappa, il primo punto di un lungo percorso per cercare di ampliare le possibilità anche che ha il comune di investire sul diritto all'abitare per gli studenti universitari, per arrivare poi nel lungo periodo a una garanzia completa per tutti gli studenti, che quindi rendere Firenze più accessibile anche per gli studenti universitari e le studentesse universitarie.
Una sola domanda, ci ricordi quanto paga in media oggi uno studente per un posto letto oppure per una camera singola?
Allora, la media per gli studenti universitari bisognerebbe calcolarla senza considerare l'area UNESCO, perché l'area UNESCO risulta essere proprio inaccessibile per gli studenti e ci sono veramente pochi studenti universitari dell'UNIFI che riescono a vivere in centro. Però calcolando più o meno in media, perché ovviamente i principali posti alloggi dove trovano casa gli studenti sono situati a nord di Firenze, come a Novoli, Rifredi e insomma posti vicini, si va in una media più o meno di 450 euro per una stanza singola, che si alza a 500 tranquillamente.
Escluse le spese.
Sì. Sono Camilla Bencini di Cospe, sono responsabile di alcuni progetti in Italia che si occupano di integrazione, inclusione sociale per i cittadini stranieri.
Ecco, immagino che le vostre proposte per l'abitare solidale, sostenibile, eccetera, parta da lì.
Sì, infatti noi ci siamo trovati chiaramente a gestire, diciamo, delle richieste dei cittadini stranieri che non riuscivano a trovare risposte rispetto alla casa, all'alloggio. Chiaramente abbiamo visto stamani, no, questo è un problema che riguarda, diciamo, una fascia media a Firenze, non riguarda solo loro, ma per loro è un elemento di maggiore difficoltà, perché c'è molto razzismo, discriminazione, e in una situazione di carenza di alloggi, no, e di affitti così alti verso i cittadini stranieri c'è ancora più diffidenza e c'è ancora meno volontà di affittare.
E che cosa proponete?
Allora, noi ci siamo, diciamo, abbiamo creato un network di associazioni, di alcune associazioni del terzo settore, c'è Cospe, Progetto Arcobaleno, Ciao, Casa Simonetta, cioè soggetti che si occupano di categorie, diciamo, vulnerabili, no? Di persone che hanno bisogno di supporto, e stiamo, diciamo, lavorando per creare un fondo di garanzia per i cittadini, per mettere insieme, ancora non è, diciamo, operativo, ma per mettere insieme un fondo di garanzia rotativo per dare proprio delle garanzie anche economiche alle persone che in difficoltà, appunto in situazioni di vulnerabilità, che cercano casa. Quindi, ad esempio, dando una caparra, no? Diciamo, contribuendo alle caparre, all'affitto dei primi mesi di affitto, appunto, fornendo anche delle garanzie personali alle persone, per cui, diciamo, in qualche modo rispetto al padrone di casa, al proprietario, dire, diciamo, questa persona, diciamo, lavora, ha un inquadramento, diciamo, una persona che noi in qualche modo su cui riusciamo a dare delle garanzie, tenendo conto che magari le persone straniere non hanno una rete, no? Diciamo, di amicizie, sociale, familiare, che gli permetta magari di avere queste garanzie.
Quindi questo fondo, se ho capito bene, proviene dalle associazioni in maniera sinergica o sono aziende di credito, non lo so, no. Banca solidale?
Per ora purtroppo, diciamo, proviene dalle associazioni che hanno messo, diciamo, stanno organizzando per mettere delle piccole somme per creare questo credito iniziale, e poi speriamo che possa aumentare una volta che diventa operativo, diciamo, sicuramente cercheremo di ampliarlo.
Di che entità parliamo?
Adesso siamo sui 12.000 euro. Stiamo lavorando per crearlo, ripeto, ancora non è attivo, però stiamo lavorando per creare questo fondo e siamo a 12.000 euro diciamo, come base, no?
Ultima cosa, quante persone pensate di sostenere con questo fondo?
Questa è una domanda a cui ancora non so rispondere, sicuramente inizialmente non molte, ma crediamo molto che in un circuito virtuoso, no? Per cui questi soldi che vengono dati all'inizio poi ritornano nel fondo e possono poi contribuire ad altre persone, anche poi crediamo nel suo ampliamento.
Firenze provincia?
Firenze, per ora Firenze, diciamo, l'obiettivo anche lì è città metropolitana, dove si trovano anche alloggi, no? Dove è possibile trovare alloggi anche più a prezzi più bassi.
Erika Caparrini, segretaria CISL Firenze Prato. Questo accordo per me è molto importante, innanzitutto perché è un prodotto che è arrivato dopo tanti mesi di lavoro, che ha riunito tantissime associazioni, non solo le tre sigle sindacali, ma tantissime associazioni inquilini del territorio. Ognuna associazione ha portato la sua particolarissima, il suo particolarissimo punto di vista della questione in base all'operatività che poi ha sul territorio, ed è per questo che questo patto è davvero ricco. È lungo perché ha 14 pagine, ce ne rendiamo conto, è un patto che abbiamo firmato fra di noi per il momento, ma sarà quello che poi alle prossime amministrazioni porteremo come nostre proposte. Per quanto riguarda la CISL, al netto di tutti gli argomenti importantissimi che sono nel protocollo, ci interessa molto la partita dei lavoratori che vengono a Firenze e che vorrebbero lavorare a Firenze, ma che non trovano un alloggio in linea con quelle che sono le retribuzioni. E qui si parla di ragazzi giovani alle prime esperienze lavorative, che magari sono quelli che hanno gli stipendi più bassi, e qui si parla di regolamentare ovviamente anche le retribuzioni, ovviamente non lavorare con lavori a nero anche nel nostro centro di Firenze, ma andare verso contratti regolari, contratti collettivi nazionali regolari dove lo stipendio è chiaro, ma ovviamente pensiamo anche a tutta quella fascia di popolazione che a Firenze vuole vivere, vorrebbe rimanere. C'è il turismo, c'è il commercio, ma ci sono anche lavoratori che lavorano nelle aziende e anche nei limitrofi fiorentini. Gli affitti non si trovano, sono sempre molto alti. Abbiamo visto Sesto, abbiamo visto Scandicci, abbiamo visto Pontassieve, che però poi hanno il problema dei collegamenti rispetto ai poli produttivi effettivi della nostra città, per cui questo patto cerca di tenere insieme tante realtà affinché si possa lavorare davvero bene su quello che è un riequilibrio dei prezzi di locazione rispetto al caro vita attuale di Firenze.
Qual è la filiera? Diciamo, prima cercherete un'interlocuzione magari con le amministrazioni e poi con il sindacato inquilini o magari il sindacato proprietari delle case?
Allora, sicuramente fondamentale sarà avere un dialogo con le istituzioni, perché alcune parti di questo accordo dovranno per forza vedere come protagonista l'amministrazione comunale, o proprio noi stiamo pensando alla parte dell'area metropolitana, ecco, e quello sarà il fulcro da cui partire. Qui a questo tavolo c'erano tutte le associazioni inquilini, quindi già siamo d'accordo su un bel pezzo di lavoro da fare. Vogliamo costituire un tavolo che sia permanente e che monitori la situazione nel tempo, e questo ci renderà più facile fare delle politiche ovviamente poi con le istituzioni, fare delle proposte alle istituzioni. Non vogliamo fare dei patti che non abbiano delle proposte, ma vogliamo proprio essere propositivi e portare quella che è la nostra esperienza per risolvere un problema che sta diventando drammatico.
Può essere l'housing sociale una risposta?
Può essere una risposta, ma non è la sola risposta. A Firenze abbiamo ragazzi che cercano casa perché studenti, il diritto allo studio e all'abitare ovviamente è un diritto assolutamente costituzionale. Abbiamo ragazzi che vogliono iniziare a lavorare, famiglie che si vogliono costituire, abbiamo anziani che magari che devono essere, gli deve essere garantita l'anzianità e la loro in un territorio che li accolga, in case che abbiano vicino i servizi necessari, e quindi dobbiamo tenere insieme le realtà di una città multiculturale che invecchia, perché Firenze sta invecchiando come metà della popolazione, e sicuramente dobbiamo investire nei giovani che a Firenze vengono a studiare e che poi si spera che rimangano anche a vivere.
Now, baby, bring your loving straight to me now, baby.
Alle 8:59 minuti, tante le parole d'ordine, gli intenti, le proposte che hanno caratterizzato questo patto che vi abbiamo voluto illustrare attraverso questo speciale. Speriamo davvero che non rimanga l'ennesima lettera morta, ma che venga recepito dalla futura amministrazione comunale, perché davvero sono tante le proposte che potrebbero essere importanti per un cambio di direzione dal punto di vista abitativo. A Firenze investire su i giovani, una delle anche dal punto di vista dell'accessibilità economica, per una permanenza che renda il diritto allo studio praticabile nella permanenza appunto abitativa della dimensione dell'affitto e dunque gli studenti fuori sede, ma non solo, anche la questione dei servizi messi a disposizione dall'università, ma non solo, anche i trasporti per città a misura di studenti. Sono tutti temi che affronteremo e torneremo ad approfondire venerdì prossimo, quando Gen Z andrà on the road dopo Piazza Santo Spirito, il ciclo di trasmissioni live fa tappa infatti al Polo di Scienze Sociali di Novoli. Saremo in onda e anche online su Controradio e TIF dalle 8 alle 9. Invitato il pubblico a intervenire come nella scorsa puntata, soprattutto la parola è quella data ai giovani, agli studenti, alle studentesse del Polo Sociale di Novoli, ma chi vorrà partecipare in diretta appunto dal Polo Sociale venerdì 7 dalle 8 su Controradio e TIF. Tra poco ci sposteremo invece negli studi di Controradio Web TV per Donne per la Pace, la risposta dei candidati e delle candidate alle europee, la terza ed ultima puntata di un ciclo di trasmissioni che abbiamo voluto dedicare al movimento femminista per la pace in Toscana.
Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Niccolò Rinaldi.
Sono Niccolò Rinaldi, candidato al comune con Anima Firenze 2030. Per me politica non è potere o vanità, ma servizio e impegno. Sono abituato a lavorare tanto e nel mondo, da Bruxelles all'Afghanistan a Gaza. Conosco bene i finanziamenti europei e le buone pratiche di politica per la città, che a Firenze spesso non conosciamo. È un'esperienza che vorrei portare in comune con il vostro voto. Su Wikipedia puoi sapere di più su di me.
Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Giovanni Fittante.
Sei deluso dalla politica? Anche noi. Non rottamare il tuo voto. Scegli Anima Firenze 2030 e al comune scrivi Fittante. Saremo la tua sentinella nelle istituzioni. Più sicurezza, tolleranza zero. Restituiamo le cascine alla città. Più cultura e un nuovo piano casa. Scopri di più su animafirenze2030.it. L'8 e il 9 giugno scrivi Fittante e scegli la lista civica Anima Firenze 2030 con Funaro sindaca.
Firenze è anche nostra!
Per una Firenze rassicurante, vota Giovanni Fittante.
Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Giovanni Fittante.
Alle prossime elezioni comunali, a Firenze, c'è una sola grossa novità ed è Firenze Democratica. Io sono Cecilia Del Re e mi candido come sindaca per portare aria fresca alla nostra città. Perché non sono le idee che paralizzano le città, sono le persone. L'8 e il 9 giugno barrate il simbolo di Firenze Democratica. Insieme costruiremo una città davvero democratica, partecipata e per tutte e tutti.
Messaggio elettorale autogestito, committente responsabile Annalisa Ristori.
Crazy de Ma, il capolavoro di Fabrizio De André dal vivo nell'imperdibile concerto di Mauro Pagani il 15 luglio a Fiesole nell'ambito dell'estate fiesolana 2024. A 40 anni dall'uscita, un concerto speciale dedicato a uno dei migliori dischi italiani di tutti i tempi. Coautore dell'album con l'indimenticato Faber, Mauro Pagani presenta Crazy de Ma lunedì 15 luglio al Teatro Romano di Fiesole. Prevendite Ticket One, info www.estatefiesolana.it.
L'Arts Rock Fest presenta Arab Strap in concerto. La band sarà protagonista dell'imperdibile anteprima che si terrà giovedì 20 giugno a Castiglione del Lago. Un live pazzesco e totalmente rinnovato che ripercorre 30 anni di carriera del duo scozzese. Un tour tra passato e presente in occasione del nuovo disco I'm Totally Fine With It, Don't Give a Fuck Anymore. Arab Strap, 20 giugno, Rocca Medievale di Castiglione del Lago, Perugia. Prevendite su Ticketmaster e Dice.
Controradio da oltre 20 anni partecipa a bandi europei, ministeriali, regionali e di fondazioni private che prevedono azioni di comunicazione sul territorio. Negli ultimi 5 anni ha vinto 7 bandi, di cui 4 del Parlamento e della Commissione europea.
Controradio è anche partner di progetto di molti enti e associazioni che utilizzano il suo cross media con radio, internet e canali social per la disseminazione dei risultati.
Per il tuo prossimo progetto, pensa a Controradio. È un buon partner che può rendere la tua proposta più completa.
Per saperne di più, scrivi a crossmedia@controradio.com e consulta controradio.com.
Controradio.
Gen Z on the road. Controradio e TIF, in diretta dai luoghi frequentati dai giovani a Firenze. Dalla postazione mobile di Controradio TIF, Chiara Brilli, Leonardo Margarito e Camilla Koger realizzeranno un ciclo di trasmissioni con ospiti, interviste e contributi audio-video sui temi della vivibilità, della sicurezza, del divertimento, del diritto allo studio e dell'abitare. Partecipa anche tu a Gen Z on the road, il venerdì dalle 8 alle 9 dal vivo e sui canali cross-mediali di Controradio e TIF. Venerdì 7 giugno, Polo Scienze Sociali di Novoli.
Che meraviglia!
Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è transmediale.
Nove passate da 3 minuti, siamo in Newsline con Donne per la Pace su Controradio Web TV, terza puntata ed ultima di questo ciclo di trasmissioni che abbiamo voluto dedicare, Raffaele, al movimento femminista, sì, per la pace.
È stato un passaggio importante, anche perché è stato un movimento che ha ricucito dei ragionamenti dello stare insieme intorno a questo tema, che abbiamo cercato di declinare anche in maniera non generica, no? Perché è facile parlare di pace, ma poi bisogna capire come, quale pace, e qui sono arrivate delle richieste precise, no?
Assolutamente, articolate
in campagna elettorale.
Articolate in un documento, in un appello, in una lettera di cui abbiamo parlato nella seconda puntata di questo ciclo di trasmissioni, ma andiamo a vedere oggi come hanno risposto e se hanno risposto i candidati e le candidate alle europee. Dunque saluto la nostra ospite in studio, Deborah Angeli del COSP, ben trovata.
Grazie.
E in collegamento da Milano Anita Sonego della Casa delle Donne, buongiorno Anita.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno, buongiorno, bentrovata.
Allora, dicevamo, ricordiamo i punti o perlomeno l'obiettivo di questo appello, che fra i cardini poneva degli impegni, richiedeva degli impegni ai futuri candidati e candidate all'appuntamento elettorale europeo, per esempio sul sostenere non un'economia di guerra ma un'economia della cura, ponendo al centro una diplomazia comunitaria. Quali sono i cardini del vostro protocollo?
Sì, allora l'appello, diciamo, ha 10 domande, che ovviamente molto incentrate sulla questione della guerra e su come appunto i candidati e le candidate, diciamo, delle circoscrizioni di centro si sarebbero impegnate su questo tema, mettendo insieme, diciamo, una visione però anche più integrata, appunto, perché non è solo come si promuove, diciamo, la pace, ma anche qual è la scelta tra economia di guerra ed economia, appunto, l'abbiamo chiamata di cura, quindi questa parola che, diciamo, dalla pandemia è diventata una parola molto, molto diffusa e molto nota, ma che viene anche molto dalla pratica e dal lavoro, appunto, del femminismo, ma anche su tutta la questione poi dei diritti e su come, diciamo, questi candidati e candidate possono assumere, diciamo, le proposte e le pratiche femministe, che oggi le ritroviamo in tantissimi documenti, che guardano a tante questioni, no? Dalla questione di cui, diciamo, in Europa oggi si parla molto, che è appunto il diritto all'aborto, ma che sono appunto i diritti, il diritto all'autodeterminazione delle donne, ma anche la questione ambientale, piuttosto che appunto di un'altra economia che non è un'economia, diciamo, predatoria, ecco. Quindi tutto questo sviluppato in 10 domande. Ovviamente il tema della pace è il tema, diciamo, predominante, proprio perché questa rete di donne in Toscana nasce un po' su questa spinta, no? Su, diciamo, questa grande paura, quasi terrore, diciamo, di andare a un'Europa che diventa un'Europa appunto un po' con l'elmetto, e purtroppo le dichiarazioni di molti, diciamo, politici, ma insomma capi di Stato, vanno in questa direzione. Quindi questo ci ha spinto a trovare, diciamo, dei punti in comune, e diciamo appunto abbiamo ricevuto alcune risposte, ma insomma su questo poi
interverremo tra poco. Anita, sì. Naturalmente osserviamo anche in campagna elettorale a prove muscolari e molto maschili nel cercare di dire: se lui si riarma, io mi riarmo ancora di più, per intenderci. Anche il dibattito intorno alla NATO, alla difesa europea, eccetera, eccetera.
Io pensavo, mentre la compagna parlava, che un fatto saranno i documenti firmati e un fatto sono poi le azioni, perché mi sembra che il Parlamento europeo, che nel Parlamento europeo ben poco sia stato fatto anche dai nostri rappresentanti, con le votazioni di finanziare le armi. Per esempio, noi come Casa delle Donne, la prima iniziativa che abbiamo fatto sono state iniziative contro l'invio di armi in Ucraina, assieme a alcune compagne che avevano fatto parte delle Donne in Nero, per cui c'è una lunga tradizione delle donne contro la guerra. Non per dire che tutte le donne biologiche siano contro la guerra, perché vediamo la nostra presidente, la von der Leyen, insomma, non è una questione, diciamo, genetica, ma una questione politica, una questione di essere femministe e di capire che la cosiddetta, appunto, come è stato accennato, cura del mondo che è esplosa durante il Covid, e tutti si erano accorti di come fosse importante curare il mondo invece che sfruttarlo. Finito il Covid, siamo ricaduti in una situazione terribile, per cui è importante sia che i candidati si esprimano, ma che soprattutto sia chiaro, presente, limpido. Bisognerebbe anche vedere il passato di questi candidati, qual è la loro posizione, non genericamente contro la guerra, ma contro questo spirito che sta crescendo. A noi sembra che ci stiamo preparando a un pensiero di guerra. Questo è gravissimo, è come se ci fosse un continuo prepararci, preparare la gente a un'eventualità di guerra. Per non parlare poi del Medio Oriente, interverrò subito, perché noi come Casa delle Donne siamo impegnatissime sulla questione della Palestina.
Torniamo sull'argomento tra pochissimo. Naturalmente la sottolineatura è importante proprio in merito al tema, che il tema è l'agenda, avere un'agenda femminile e femminista o non averla, se si è Condoleezza Rice o piuttosto che Colin Powell, avere o non avere un'agenda femminista, è lì che c'è la grande differenza, diciamo così.
E allora, cosa proponete, cosa sostenete? Erano al centro delle 10 domande rivolte ai candidati e alle candidate. Qual è stata la risposta?
Allora, intanto abbiamo ricevuto 7 risposte, una del Movimento 5 Stelle, 3 di Pace, Terra e Dignità, una del PD, uno di Alleanza Verdi e Sinistra e una, diciamo, non era molto chiara l'appartenenza.
E, diciamo, visto... Non era chiara da un punto di vista formale o identità?
Sì, formale, è arrivata questa risposta, non, insomma, era un po'. Però, diciamo, anche risposte da persone conosciute, da Marco Tarquino piuttosto che Pasquale Tridico, ecco, quindi nomi anche molto, molto noti. Devo dire, risposte anche articolate, nella maggior parte dei casi, anche con delle proposte diciamo anche concrete, insomma alcune hanno proprio preso posizione sul dire basta con la NATO, ecco è qualcosa che appartiene al passato e occorre invece ricostruire in qualche modo, costruire forse un mondo più multipolare e quindi diciamo quindi anche un'altra idea proprio di diplomazia, di noi avevamo anche posto la domanda, no? Se c'è la possibilità di una diplomazia dal basso e di una diplomazia che tiene conto delle donne, perché non dimentichiamo che c'è anche una risoluzione delle Nazioni Unite, no? Che è del 2000 e che appunto dice donne, pace e sicurezza, quindi il ruolo fondante anche certo. delle donne diciamo nella risoluzione dei conflitti, e continuiamo diciamo a non vederle oggi per quanto sia vero, ovviamente io condivido quello che ha detto Anita, che appunto, infatti noi abbiamo voluto proprio chiamare, insomma, come dire, definirci femministe, questa è una proposta di donne femministe, non perché appunto le donne siano tutte contro la guerra, eccetera, eccetera, ma è anche vero che diciamo in contesti di guerra le donne sicuramente pagano un prezzo altissimo da tutti i punti di vista, basta pensare insomma allo stupro di guerra come arma, diciamo, no? di pressione di conflitto. Ma anche diciamo nei nostri paesi dove c'è ancora pace, mettiamola così, le economie di guerra di fatto tolgono risorse per tutto ciò che è anche appunto quell'economia della cura e ledono i diritti. Io penso che la vicenda anche di tutto il contrasto diciamo al diritto all'autodeterminazione dei corpi delle donne e quindi la vicenda dell'aborto sia moltissimo collegata, no? Perché in tempi di guerra si devono produrre figli e figlie che siano in qualche modo destinati a questa logica.
E comunque diventano un calderone, diventano un mood
sì.
dove ci sta dentro, dove ci sta anche dentro quello, tutto. Chiaro.
Quindi per questo diciamo nelle nostre 10 domande abbiamo voluto tenere collegate tutti questi aspetti. Quindi diciamo tutti e 7 ovviamente sono stati molto chiari nel dire che si deve andare verso un'economia della cura e non un'economia della guerra, quindi con anche proposte precise. Noi avevamo posto anche la questione sul diritto all'informazione, il diritto a una informazione trasparente, il diritto alla critica, al dissenso, perché di nuovo in una logica della guerra, ma l'abbiamo visto dall'Ucraina in poi, cioè che chiunque diciamo provasse un pochino a complessificare diciamo il ragionamento veniva tacciato appunto di essere putiniano, di essere eccetera eccetera, e purtroppo insomma i segnali in Italia vanno un po' in questa direzione, quindi anche su questo c'è stato molto impegno nel dire nuove leggi laddove diciamo quelle che ci sono non tutelano abbastanza, impegno in questo senso. Ma devo dire anche su tutte le altre domande, adesso appunto sto guardando qui per ricordarmi più nel merito, anche per esempio sul discorso dell'immigrazione, noi abbiamo posto anche questa domanda che uno dice ma che cosa ha a che vedere, no? La questione di una Europa dell'accoglienza o Europa fortezza, e invece ha molto a che vedere, perché io credo che anche quello che accade nel Mediterraneo sia parte di una logica di guerra, la guerra appunto ai migranti, no? In nome di, come dire, anche di esseri umani di serie A, B o C. E devo dire anche su questo un po' i candidati hanno preso un impegno sul fatto di costruire un'Europa dell'accoglienza, chiaramente c'è chi ha specificato di più, quindi costruire dai corridoi umanitari laddove necessario, piuttosto possibilità di entrare con...
Si sono diciamo, sentite più chiamate in causa le candidate o c'è stata una trasversalità?
No, paradossalmente, infatti sì, questa stamattina nel venire qua l'ho guardato, sono più uomini che hanno risposto rispetto alle donne.
Ma questo Anita come lo interpreti? Come una...
Lo interpreto, mentre parlava la compagna, lo interpreto come una difficoltà delle donne, ma ovviamente anche degli uomini, ma gli uomini hanno più, hanno una storia più antica di confronto con le istituzioni e i partiti. Siccome io sono stata in un partito, sono stata consigliera comunale, eccetera, so che la politica, secondo me, bisognerebbe di fondo criticare il sistema patriarcale dei partiti. Sembra uno slogan, ma i partiti sono delle costruzioni tremende per cui obbligano all'obbedienza. Se non sei obbediente, hai finito la tua non è detto che sia carriera politica, può essere anche la passione politica. Se non hai obbedito nei momenti clou, non ti presentano più. Allora, il diritto del dissenso, se c'è una pluralità di visioni all'interno di un partito e poi chi dissente viene emarginato, questo è un problema grave e gravissimo per le donne. Secondo me le donne hanno più fragilità, sono più deboli nel rivendicare questa loro autonomia qualora ci sia da scegliere una opzione o una votazione diversa da quella ufficiale del partito, e mi sembra che questo sia evidente, sia esploso in Europa sul problema delle armi e sia esploso anche in Italia. Io volevo sottolineare tra i vari problemi proprio l'invio di armi, cioè la prima responsabilità dell'Italia è che invia armi, e dell'Europa. Allora le nostre candidate, le donne che andranno in Europa, come si posizioneranno su questa opzione chiarissima dell'Europa di continuare a inviare armi in Ucraina, anzi di aumentarle, e poi ovviamente di inviare armi a Israele? Mi sembra che questo sia un punto su cui impegnare le donne e anche gli uomini, avete ragione.
No, su questo devo dire che tutti quelli che hanno dato la risposta sono no all'invio di armi, quindi non c'è stato.
Vedremo come votano.
Vedremo,
poi.
Certo, no, chiaro.
Sì, va sottolineato il fatto comunque l'Italia esporta armi per la maggioranza nei paesi dell'Unione Europea e all'Arabia Saudita e alla Turchia, che non sono proprio, diciamo così, campioni di niente, certo. Mi verrebbe a dire. E va anche allargato il discorso rispetto a questo, Anita, probabilmente, no? Cioè ci sono delle contingenze, ma c'è uno sguardo ampio che non usa due pesi e due misure.
Uno sguardo ampio, però non che io sia pacifista, io sono per la pace e so che in certi momenti è impossibile essere pacifisti, però io credo che l'Europa debba giocare un ruolo di autonomia e mi sembra che in questi anni l'Europa è stata cancellata. Mi sembra che in queste elezioni non sia stato, potrebbe essere anche uno sguardo un po' revanchista di dar valore all'Europa, ma io lo vedo invece come ritornare alle origini dell'Europa e avere un ruolo sullo scacchiere mondiale, non essere assorbita nei patti internazionali, per cui anche in rapporto a altre potenze, secondo me l'Europa potrebbe giocare un ruolo avendo una forma di autonomia, pur restando all'interno della NATO. Figurarsi, anch'io sono contro la NATO, ma figurarsi se usciamo dalla NATO, ma essere così pedissequi mi sembra gravissimo. Ecco, mi sembra che in questi ultimi anni l'Europa non ha dimostrato capacità diplomatica, ecco, quella che, diciamo, il valore della democrazia, quando la risoluzione dell'ONU a cui ha accennato la compagna, la risoluzione 1325, nomina le donne, ma le nomina per la capacità di diplomazia, di mediazione. Ecco, è un atteggiamento diverso che l'essere muscolari.
Ecco, Deborah Angeli, siamo quasi in conclusione di trasmissione. Una domanda anche sulla reazione che hanno avuto le forze politiche, i candidati, le candidate, a prescindere dai contenuti, ma che tipo di risposta avete avuto della serie? Ma che vogliono queste, oppure c'è bisogno di domande di questo tipo, oppure ci sono sentiti in difficoltà, ci sono dei grandi assenti, insomma, in termini di forze? Noi abbiamo avuto, Raffaele, in Tutti al Voto un quantitativo importante di candidati anche nell'asse che spazia dal centro-sinistra al centro-destra in chiave territoriale, ma poi riportata sul fronte europeo, che pongono al centro il riarmo, l'importanza di potenziare la difesa comunitaria. Quindi ecco, chiedo anche una percezione che voi avete raccolto.
Allora, intanto noi l'abbiamo mandato solo, diciamo, all'arco cosiddetto di centrosinistra, quindi non l'abbiamo mandato a, diciamo, all'arco del centrodestra. E no, diciamo, l'accoglienza è stata molto buona. Non immaginavamo nemmeno di avere tutte queste risposte in poco tempo, perché poi, diciamo, certo, l'invio è stato un po' a fine maggio, quindi no, insomma, anche risposte articolate, quindi ci hanno messo del tempo, diciamo, a rispondere, quindi non semplicemente sì, no. Quindi da questo punto di vista siamo contente, e aggiungo che poi ci hanno contattato altri gruppi di donne che fanno riferimento a Genova, e che poi hanno contattato altri gruppi di donne che fanno riferimento appunto a Torino, gruppi informali nel senso di donne che che magari appartengono a varie associazioni, gruppi, ma che su questo tema si sono un po' messe insieme, e loro a loro volta hanno inviato diciamo queste domande, anche magari un po' riviste, ai loro, diciamo, le loro candidate e candidati, e qualche risposta la stanno ottenendo, insomma. Quindi questa cosa ha avuto anche un po', è andata anche un pochino oltre la Toscana. Adesso si tratta poi di capire come andiamo avanti su questo. In questi ultimi giorni vari gruppi stanno organizzando delle iniziative anche a livello micro delle varie singole città o paesi. Dovremo dare comunicazione, diciamo, un pochino più profonda, diciamo, di tutte le risposte, e capire come si va avanti dopo le elezioni e in quale Europa ci troveremo, ecco.
Anita, sembra di capire, naturalmente c'è più vita su Marte, c'è più vita naturalmente nei movimenti e nei gruppi di donne che non nei partiti, peraltro già malmessi di loro, perché non stiamo neanche parlando dei partiti novecenteschi, squisitamente novecenteschi, anche quelli, lei prima l'ha definiti tremendi, perché monolitici nei loro atteggiamenti, per essere eufemistici. I partiti di oggi sono malmessi, vediamo muoversi tante cose fuori dai partiti dal punto di vista della politica e di una politica di pace.
Sì, purtroppo non riesco a capire come potranno fare, ma colgo, vedo anche all'interno dell'università, della Casa delle Donne, un'opzione ovviamente di sinistra, eccetera, ma una grande, grande critica ai partiti per una mancanza di visione complessiva, cioè al limite c'è la consigliera che si occupa, che ne so, della toponomastica o anche dei problemi locali delle donne, ma non c'è una visione e non c'è quell'entusiasmo, quel progetto di mondo diverso, collettivo, che entusiasma. A parte poi, ma è la struttura partito che è fatta di conflitti e che allontana le donne,
di gerarchie anche,
che non vogliono perdere l'energia tra le correnti, per cui però d'altra parte anche i movimenti non è che siano floridi, ci sono i movimenti sui vari oggetti, sui vari temi, e io spero che le donne ce n'è, che le donne che sono nei partiti, ma anche il fatto che i partiti abbiano messo, per esempio il PD abbia messo capolista delle donne non di partito, o anche la Salis, eccetera, certo, è un sintomo che gli stessi partiti si rendono conto di essere poco attraenti, che attraggono di più delle figure esterne, e questo secondo me riflette una crisi poderosa dei partiti. Spero riescano a mettere in discussione, perché appunto questa faccenda delle capoliste a me ha fatto pensare a questo. Non voglio dire di una strumentalizzazione, però la necessità di mettere qualcuno che alla gente sembri vergine dai giochetti di partito. E questo è grave perché i partiti non sono solo giochetti, una volta erano gruppi di formazione, di passione, di lotte sociali, non lo so.
9:26 minuti, abbiamo voluto con questo ciclo di tre trasmissioni dedicate a Donne per la Pace affrontare un macro tema che poi è il tessuto sul quale tutti gli altri temi dovrebbero poggiarsi. L'abbiamo voluto fare raccontando una storia a partire dai territori, la storia di una rete che si è costituita e cresciuta e che sta facendo anche da cassa di risonanza. Speriamo davvero che questo suono lo si possa recuperare poi nel post voto, cercando anche di capire come il pubblico, gli ascoltatori, i cittadini e le cittadine che poi appunto andranno al voto l'8 e il 9 giugno potranno ancora con voi seguire quelle che sono degli impegni, delle risposte, delle assunzioni, un'incisività reale, concreta, come diceva Anita Sonego. Come continuare a seguire Donne per la Pace, Donne Insieme per la Pace in Toscana? Farete delle iniziative sul territorio? Ci saranno dei canali di comunicazione?
Sì, vorremmo ora adesso appunto dare visibilità, l'abbiamo già messe ovviamente le risposte sui vari siti, però dargli ancora una visibilità un po' più ampia e poi diciamo secondo me rivederci dopo il voto. E colgo solo l'ultima occasione per dire che appunto prendo solo come esempio diciamo un po' il crollo del nostro sistema sanitario pubblico, che era uno dei migliori forse quasi al mondo, ma sicuramente anche in Europa, e con invece l'aumento degli ultimi anni e con questo governo ancora di più delle spese militari. Ecco, io credo che su questo è una cosa che non voglio nemmeno andare su discorsi diciamo filosofici, utilizzare parole che possono essere, guardiamo solo questo e quindi quando andiamo a votare sabato e domenica pensiamoci, ecco.
Raffaele, dobbiamo ringraziare anche Anna Meli del COSPE perché tramite lei abbiamo intessuto anche l'organizzazione di questa trasmissione fatta appunto insieme a Donne Insieme per la Pace, che è non possiamo citarle tutte, ma la rete è importante, è grande e speriamo si arricchisca grazie anche alla condivisione di questi contenuti che possono essere riascoltabili sui nostri canali cross mediali.
Anita Sonego, grazie davvero per essere stata con noi per questa trasmissione, grazie a Deborah Angeli. Grazie. Tra pochi secondi arriva il giornale radio di Popolare Network. Restate con noi, buon ascolto.
Grazie.
Network.
Nove e 31 minuti, di nuovo una buona giornata alle notizie. Meloni ancora in TV questa mattina su Rai 3, il voto è un referendum tra due modelli di Europa, dice la Presidente del Consiglio, e torna a ipotizzare una diversa maggioranza a Bruxelles. Ieri Meloni ha tentato di smorzare lo scontro con Mattarella, derubricato a polemica elettorale. In Consiglio di Ministri oggi i provvedimenti sulla sanità, ma per tagliare le liste d'attesa servono risorse che il governo fatica a trovare. Le misure infatti verranno approvate, ma l'applicazione dovrebbe essere posticipata. Le regioni non abbiamo visto i testi né le coperture finanziarie. A Gaza nelle ultime ore sono morte altre 45 persone, dicono le autorità locali. Intenso scambio a fuoco anche sul fronte nord fra esercito israeliano ed Hezbollah libanesi. Sale intanto la pressione su Netanyahu e Hamas affinché accettino la proposta di tregua presentata da Biden la scorsa settimana. Messico, è stata assassinata la sindaca di una città nella zona occidentale del paese, era la prima donna a governare il suo comune. È successo a sole 24 ore dalla vittoria di Claudia Sheinbaum, che sarà la prima presidente messicana. Nelle prossime ore il risultato delle elezioni indiane, gli exit polls danno la vittoria a Modi con un terzo mandato, altissima l'affluenza. Droga e criminalità organizzata. A Roma 28 persone sono state arrestate dalla procura antimafia della capitale. A capo del gruppo, secondo gli investigatori, c'era uno degli storici leader della banda della Magliana, Marcello Colafigli. Il traffico di droga gestito in rapporto con 'Ndrangheta e Camorra. Il tempo oggi è ancora variabile al nord, con possibili piogge e temporali in particolare a nord-ovest, più stabile e soleggiato al centro-sud. Con le notizie ci risentiamo alle 10.30.
Sembra impossibile agire per un mondo senza guerra. Tutto è impossibile, finché non si trova il modo di realizzarlo. Dona il tuo 5 per 1000 a Emergency, codice fiscale 971-471-10155. Scopri di più su emergency.it/5 per 1000.
Popolare Network.
Sei su Controradio FM 93.6 98.9. Streaming su www.controradio.it.
Inside Europe, dentro l'Europa, storie di Europa quotidiana.
Sabato 8, domenica 9 giugno si terranno le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. In questa occasione l'Italia eleggerà 76 eurodeputati e sarà uno dei paesi più rappresentati a Strasburgo dopo la Germania e la Francia. In questa puntata di Inside Europe abbiamo chiesto a Daniele Pasquinucci, professore ordinario di storia delle relazioni internazionali dell'Università di Siena, di spiegarci perché il voto europeo è così importante e come questo influisce sulla nostra vita di tutti i giorni.
Contrariamente a quanto ancora molti pensano, in realtà è importante votare per le prossime elezioni europee, perché il Parlamento europeo, che andremo a determinare con il nostro voto, è una istituzione che fa delle scelte che incidono sulla vita anche quotidiana di tutti i cittadini dell'Unione Europea. Ovviamente ci sono molti ambiti importantissimi, penso all'ambiente, penso alla governanza economica, penso all'immigrazione, penso ai trasporti, su cui il Parlamento europeo incide molto, fa delle scelte, partecipa alla definizione della legislazione dell'Unione Europea, e quindi esercitare il diritto di voto non è inutile o superfluo, ma tutto il contrario, è qualcosa di molto molto importante.
Quanto pesa la voce del Parlamento europeo sulla definizione della politica poi della Commissione europea?
Ad esempio, proprio nell'ambito del rapporto che intercorre tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, il Parlamento europeo elegge il Presidente della Commissione europea. Il Presidente della Commissione europea è un uomo o una donna designato dal Consiglio europeo, cioè dai capi di Stato e di Governo, ma la sua entrata in vigore è subordinata alla sua elezione da parte del Parlamento europeo. C'è anche un'altra questione che deve essere tenuta ben presente, ovvero che nella designazione del candidato da parte del Consiglio europeo, questo deve tener conto del risultato delle elezioni europee, e quindi è chiaro che i cittadini, determinando la composizione del Parlamento europeo attraverso il loro voto, incidono anche sulla scelta del Presidente della Commissione europea.
Mettiamo energie rinnovabili. Io scelgo un candidato sul mio territorio che abbia determinate idee sull'utilizzo delle fonti rinnovabili. Questo candidato si ritrova a Bruxelles, dopodiché porterà le sue istanze, quindi appoggiate anche da me che l'ho votato, all'interno del Parlamento europeo, verranno discusse, verranno poi presentate alla Commissione europea. La Commissione europea terrà conto di queste decisioni per poi finanziare per esempio progetti sul territorio a livello locale, così?
Intanto lei ha fatto riferimento alle questioni energetiche, dell'energia rinnovabile, e anche su questo il Parlamento europeo ha una voce importante, quindi il processo che lei ha individuato è corretto e lascia intendere ancora una volta come ci siano questioni molto importanti per la vita dei cittadini anche sul territorio che vengono determinate a Strasburgo, quindi nella sede del Parlamento europeo, e lei ha
ha giustamente individuato un tema fondamentale per far capire appunto come il Parlamento europeo non sia una istituzione distante dai territori, distanti dalle realtà locali e quindi appunto dalla vita dei cittadini. È un errore ormai chiaro, evidente, pensare appunto che ciò che si decide a Strasburgo sia qualcosa che non ha un impatto sulla nostra vita. Ce l'ha chiaramente, e questo ovviamente rende indispensabile o comunque sollecita ad andare appunto a votare.
Da qui anche luoghi comuni, non so, uno che si sente ormai sempre che l'Unione Europea è talmente concentrata magari a definire la grandezza dei pomodori o le etichette sulle bottiglie piuttosto che occuparsi dei cittadini. In realtà, per esempio, rimanendo su questo tema, la salvaguardia dei prodotti locali, DOP, DOC, sono tutte comunque questioni che vengono poi decise in Europa, quindi estremamente importanti per una buona fetta dell'economia italiana.
Guardi, una separazione netta tra la vita politica locale, regionale, nazionale ed europea oggi non ha più senso. Sono piani che si intrecciano, che si sovrappongono in modo inestricabile e diciamo le fake news a cui ha fatto riferimento lei evidentemente sono appunto disinformazione che viene diffusa perché si vuole dare dell'Unione Europea un'immagine negativa per motivi politici, ideologici, perché la si vuole contrastare in soldoni. Non c'è nessun grande tema che ci riguarda come cittadini che non venga deciso anche sul piano europeo, per cui ripeto, l'esercizio del diritto di voto è fondamentale.
Inside Europe, opportunità e progetti in Toscana, un progetto di Controradio e Provincia di Lucca, cofinanziato dall'Unione Europea.
Somewhere beyond. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A11 per Magono, code a tratti per traffico verso Firenze tra Pistoia e il bivio con la 1 e tra Bivio 11 Firenze Nord e Firenze Peretola. Infipili code a tratti per viabilità esterna che non riceve verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scarpa.